grazie. Ma inizierò anch'io con la dichiarazione di Quintarelli, non sono un giurista e quindi chiedo scusa in anticipo, tanto sono solo un economista. Dunque, nei primi anni dello sviluppo della rete c'è stato un fiorire di lavori di economisti che in qualche modo hanno detto, beh, se con internet è molto più facile vedere i prezzi nella sostanza o confrontarli, il mercato andrà meglio, la concorrenza funzionerà di più e in qualche modo il processo sarà più rapido. E allo stesso tempo un altro filone di lavori che diceva bene, alcune nicchie che per via dei costi di transazione, cioè degli elevati costi di fare transazioni, non erano sfruttate, saranno sfruttate, tutto il fenomeno della long tail. In realtà la dispersione dei prezzi rimane alta anche nei mercati elettronici e il fenomeno della long tail è meno profondo di quanto le affermazioni nei libri più diffuse e negli articoli facciano pensare. La concorrenza funziona ma con più lentezza e con più difficoltà, quindi è utile andare a vedere quali sono i caratteri, se vogliamo, economici dei mercati digitali. Molti sono già stati ricordati, quindi farò giusto una carrellata rapidissima. La prima è ritorni crescenti, quindi economie di scala, date essenzialmente dal fatto che in molti di questi mercati i costi irrilevanti sono i costi fissi iniziali di invenzione e una volta fatti questi i costi variabili sono poco rilevanti e data la dimensione globale del mercato le dimensioni che si possono raggiungere sono molto alte. La seconda caratteristica economica rilevante è la capacità di personalizzare prodotti e servizi. Questo perché è possibile raccogliere facilmente le informazioni sulle modalità di consumo da parte degli utenti e i costi di cambiamento dei prodotti e servizi materiali sono molto bassi. La terza caratteristica meno presente, meno conosciuta, è che nei mercati digitali c'è grande potenziale per la sperimentazione e l'innovazione continua. Questa peraltro è una delle differenze che è più sensibile fra i pure internet player, cioè quelli che vengono dalla rete, e quelli che fanno business tradizionale che aprono delle branch o delle attività in rete. I primi fanno molti più esperimenti dei secondi perché sono abituati. Altre caratteristiche che rendono un po' più difficilmente funzionante il meccanismo della concorrenza sono naturalmente l'esternalità e gli effetti di rete, dove per esternalità si intende il fatto che costi e benefici di una transazione non sono catturati dal sistema dei prezzi, e gli effetti di rete che fanno sì che ci sia un effetto di path dependency, cioè quello che accade nelle prime fasi di sviluppo di un mercato influenza gli outcome del mercato nelle fasi successive, sia dei meccanismi di first mover advantage, anche se io personalmente non metterei Google nel caso nei vantaggi della prima mossa, perché effettivamente Google non era il primo motore di ricerca e anzi è più un caso di distruzione schumpeteriana che non un caso di vantaggio della prima mossa. Alcuni dei caratteri economici dei mercati digitali sono legati in specifico ad attività antitrust e quindi entrano nel tema della promozione e della protezione della concorrenza. Comincio col tema dei two-sided market che caratterizza molte delle economie delle piattaforme. Il tema chiave dei two-sided market è che le azioni e le interazioni fatte su una parte del mercato generano esternalità sull'altra parte del mercato. Questo porta a far sì che un'impresa possa avere interesse a sovvenzionare una parte del mercato per creare all'inizio l'effetto rete e poi creare quella salita esponenziale di cui parlava Quintarelli. Però il problema nell'azione antitrust è che i two-sided market, le piattaforme operano su mercati diversi e possono avere concorrenti su due mercati diversi e questi concorrenti possono essere concatenati tra loro, cioè io posso avere una piattaforma che opera sul mercato A e sull'altro mercato opera sul mercato pubblicitario, a sua volta concorrente con qualcuno che è anche concorrente con qualcun altro. E quindi il tema dello stabilire qual è il perimetro del mercato anche nell'approccio case by case diventa un problema più complesso e rilevante di quanto non sia normalmente. La seconda cosa è che nei mercati digitali c'è una cosa che non è nuova, ma che è molto amplificata, che è la dimensione verticale della concorrenza. Non è nuova perché questa c'è già nei rapporti industria e distribuzione con lo sviluppo delle grandi imprese di distribuzione, però la dimensione ci sono un sacco di azioni o comportamenti o caratteristiche che hanno sia una lettura orizzontale, sia una lettura verticale. La definizione dei confini orizzontali, dei confini verticali e delle relazioni verticali tra cliente e fornitore o tra prodotti complementari occupa un posto rilevante nella corretta definizione dei mercati. In questo contesto, naturalmente, un approccio statico, che infatti non c'è quasi più, ma un approccio statico alla visione dell'attività di promozione della concorrenza, dove mi affido al limitare il potere del mercato affinché la concorrenza possa svolgere il suo ruolo e abbassare i prezzi, è un approccio difficile da utilizzare. La definizione statica dei mercati funziona solo parzialmente e il test di un piccolo ma non transitorio incremento di prezzo talvolta non ha senso, anche perché molti di questi mercati sono gratuiti, e qui, almeno da una parte della piattaforma, e quindi devo... Allora, che caratteri ha la concorrenza? Anche qui riprendo cose già dette, ma tendenzialmente agisce in senso dinamico, è concorrenza per il mercato, che è più on the merits che non concorrenza sul mercato con i prodotti, e quello che avviene è che c'è una successione di quasi monopoli generati e a sua volta scardinati dall'innovazione. Se volete, la visione schumpeteriana non è l'unica, ma descrive abbastanza bene, adesso qui è velocemente. Naturalmente con questa visione uno può pensare a un intervento più limitato e più leggero dell'antitrust, perché i pericoli di un over enforcement sono molto forti, perché facilmente nella concorrenza dinamica l'innovazione si preoccupa di correggere. Questa è naturalmente la tesi quasi sempre sostenuta da quelli che sono sotto procedimento, naturalmente. Però questo se in parte è vero, ed è vero che occorre prestare particolare attenzione, dall'altra parte è vero che l'attenzione va dunque posta sul fatto che nell'evoluzione dinamica del mercato l'innovazione possa scardinare i monopoli che si consolidano. E questo è avvenuto un sacco di volte, perché abbiamo avuto IBM, poi abbiamo avuto Microsoft, adesso abbiamo Google, quindi è successo anche abbastanza spesso. Allora il tema però delle autorità antitrust diventa quello di assicurarsi che questo gioco dell'innovazione possa agire liberamente, non tanto più il gioco della concorrenza sui prezzi per abbassarli e portarli vicini al costo marginale, ma il gioco dell'innovazione. Perché naturalmente un operatore di piattaforma che si comporta senza vincoli e con l'obiettivo di massimizzare il profitto avrà l'interesse, se ne ha l'abilità, a mettere in atto comportamenti che ostacolano l'innovazione dei potenziali concorrenti e che non lo lasciano entrare nel mercato. Del resto i ma sono diversi, perché con le piattaforme, nelle piattaforme il potere di mercato si amplifica, perché mentre il monopolista tradizionale controlla i suoi prezzi, la piattaforma, se presenta un collo di bottiglia o cose simili a un collo di bottiglia o gatekeeper adesso, controlla non solo i suoi ma anche i prezzi degli altri e l'accesso al mercato degli altri. Quindi quel potere di mercato diventa più forte e quindi la preoccupazione per garantirsi che l'innovazione possa scardinarlo, se riesce, se è nell'interesse del consumatore, è forte. Quali sono i modi con cui le piattaforme fanno questo? Ce ne sono tanti, ma due vorrei segnalarli. Uno è il tradizionale far salire i costi dei rivali. Il problema qui della definizione è che io ho un comportamento anticompetitivo se faccio salire i costi dei rivali senza che questa azione sia fatta per o abbia un beneficio da parte dei consumatori. Da questo punto di vista Microsoft Explorer e alcune casi più recenti sono in qualche modo il punto di riferimento. L'altro più sottile è il free riding sull'innovazione degli altri, cioè la piattaforma, se ha prodotti complementari, delle app piuttosto che non può, nel caso che questi, per esempio un motore di ricerca potrebbe, nel caso che ci siano prodotti complementari con un'innovazione, fare free riding su questi, cioè presentare i risultati come se fossero propri, rendendo inutile il lavoro di questi innovatori. Ora, questo può apparire apparentemente un caso di proprietà intellettuale, ma in realtà è un caso invece competitivo, nella misura in cui viene disincentivata l'innovazione, di cui ex ante l'innovatore sa che non potrà beneficiare di questa. L'ultimo tema che mi porta alla parte finale dell'intervento, visti i tempi ristrettissimi, è quello delle informazioni sui consumatori. Le piattaforme, nei mercati digitali diventano un asset fondamentale, adesso non ho tempo qui di discutere questo tema un po' in dettaglio. I consumatori rivelano informazioni con i loro comportamenti, in teoria in cambio di qualche cosa. In mercati dove ci sono dei prezzi, in teoria in cambio di uno sconto, se no con la speranza di un miglior servizio più personalizzato. Naturalmente le piattaforme possono fare free riding su questo, cioè possono dire che si comporteranno bene con i consumatori, per esempio adottando alti standard di protezione della privacy, per fare solo un esempio, e poi ex post possono non farlo, perché per i consumatori è difficile controllare questo, perché non tutti leggono le clausole a corpo 1 che sono scritte in 12.000 pagine prima di poter accedere anche a un'applicazione che dura un secondo, e perché c'è una simmetria di potere e di capacità. Naturalmente l'informazione, gran parte di questi mercati sono degli experience good, e quindi in parte il mercato corregge questa distorsione, perché nella misura in cui un consumatore sperimenta un servizio adeguato può essere d'accordo su. Però il problema è che il rispetto di queste politiche di compliance è difficile, la compliance di queste politiche è difficile da verificare. Ci sono delle soluzioni che operano sul design del mercato, ma che hanno mostrato diverse falle. Per esempio, ci sono i recommendation system, sulla base dei quali gli utenti danno i punteggi a ristoranti, comportamenti, ma la possibilità che gran parte dei giudizi vengano dall'Ucraina fa sospettare che ci possa essere del marcio in Danimarca. O in alternativa la valutazione dei venditori, ma per esempio il caso di eBay mostra che quando io faccio valutare sia venditori che compratori, la minaccia di retaliation da parte dei venditori rende sempre troppo positivi i giudizi. Arriviamo quindi al tema della posizione dei consumatori, perché questo tema delle informazioni sui consumatori è critico, e anzi proprio il fatto che io possa abusare, diciamo così per sintesi, delle informazioni sui consumatori senza in qualche modo dare in cambio diventa uno dei test possibili di potere di mercato sensibile che in qualche modo c'è in questi mercati. E vorrei terminare sulla questione dei consumatori, perché coi mercati digitali i consumatori si trovano in una posizione più sfavorevole rispetto a quei mercati tradizionali, perché quando il consumatore entrava in un negozio c'era pur sempre il caso in cui aveva i soldi in una mano e prendeva il prodotto dall'altra, o spesso, se era un consumatore professionale, gli mandavano una fattura e dopo pagava. Nei mercati digitali tendenzialmente il consumatore paga e poi spera che gli venga consegnato il prodotto, quindi è di partenza in una posizione più complicata. Gli intermediari sono distanti, difficilmente raggiungibili, al di fuori dei loro customer, quindi solo sui loro forum, hanno addetti che si chiamano tutti con lo stesso nome, non c'è un rapporto scritto, non si sa con chi ha parlato, non c'è responsabilità alcuna delle cose che dicono. Le piattaforme non si ritengono responsabili per le terze parti. Allora, nei mercati tradizionali abbiamo inventato la garanzia in carico al produttore per risolvere il tema della simmetria tra produttore e distributore, consumatore, e perché il produttore, sommando tutti i possibili danni ai consumatori, subisce una minor variabilità, quindi è in grado di sopportare meglio il rischio che non il singolo consumatore. E abbiamo aggiunto la responsabilità del venditore, che è l'interfaccia finale dell'utente. Ora, io penso che anche sui mercati digitali dovremmo porci il problema della protezione dei consumatori, perché anche in mercati con piattaforme concorrenziali il tema della protezione del consumatore rimane un tema rilevante a cui dovremmo trovare il modo di dare risposte adeguate. Grazie.